La Cappella Underground presenta Blowout, frammenti di cinema.
Benvenuti a Blowout, frammenti di cinema, qui con voi Marco Catenacci e Francesco Ruzier per questo settimo e ultimo frammento dedicato al meglio del 2022. E chiudiamo parlando di horror. L'horror è appunto un genere che da qualche anno sta cercando di attirare l'attenzione anche del pubblico più snob e schizzinoso attraverso l'iperautorialità estrema. Stiamo parlando appunto di registi come Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster, comunque nomi importanti all'interno del cinema contemporaneo, e ci sembra che un po' la tendenza sia sempre quella. Tuttavia, mai come quest'anno forse si è vissuto un po' di casi isolati, di titoli capaci sì di attirare l'attenzione su di sé, anche molta attenzione a volte, per un periodo limitato. E in generale ci sembra che l'horror oggi stia facendo un po' fatica a decifrare e a registrare le grandi paure del presente.
Sì, diciamo che forse per fare un passo indietro è il cinema in generale che fa molta fatica in questo momento a tradurre la contemporaneità in immagini. E quindi diciamo partiamo un po' da questo handicap, in particolare l'horror, che è un genere che ha sempre lavorato molto bene con i grandi traumi collettivi ed è andato sempre un po' di pari passo, rinnovandosi di volta in volta rispetto appunto a quelle che sono le paure delle persone nella vita vera. In questo momento sta facendo un po' fatica, quindi è difficile, come diceva Marco, identificare un filone vero e proprio. Facciamo un esempio: nel 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, quindi dopo una sovraesposizione dell'Occidente alle immagini di terrore, di fatto è nata tutto un filone di horror che andava a premere proprio sull'esagerazione dell'orrore, delle immagini, del sangue. Se pensiamo a tutta la saga di Soul, Enigmista nasce in quegli anni lì, se pensiamo anche ai vari Hostel sicuramente sono nati in quegli anni lì. In generale in questi anni mi sembra che sia proprio mancata quell'efficacia che poteva avere il periodo di questi film che erano chiamati torture porn, ma anche di proprio icone nuove all'interno del cinema dell'orrore, perché se anche qua facciamo un passo ancora più indietro, verso la fine degli anni 90, comunque nascevano tanti volti dell'horror che sono entrati nell'immaginario collettivo. Se pensiamo a Samara di The Ring, a Il bambino di The Grudge, a Il sesto senso, Signs di Shyamalan, sono comunque tutta una serie di maschere o di situazioni, di film che sono entrati immediatamente nell'immaginario collettivo. Forse anche venivano ancor di più inseriti e consacrati dall'esistenza di parodie come Scary Movie, che di fatto andavano a prendere in giro dei cliché che questi film mettevano in scena, però dall'altra parte appunto consacravano un po' l'immagine di Scream, del mostro di Scream, sicuramente viene consacrata anche da Scary Movie, per cui di fatto un po' manca questa dicotomia. Però in questi ultimi anni sono molti pochi i film che sono riusciti ad entrare nell'immaginario collettivo. Credo che possiamo partire dal caso più importante di quest'anno all'interno dell'horror, che forse anche qui parlare di horror è un po' complesso. Parliamo di Jordan Peele e del suo nuovo film Nope, che di fatto è difficile anche etichettare come horror, perché è sì horror, ma è anche fantascienza, è anche western. È un film che riflette sulle immagini e in generale sul modo con cui ci approcciamo noi alle immagini, al guardare, all'essere guardati, alla sovraesposizione degli sguardi e delle immagini. Quindi è un film che in realtà un po' va in contrapposizione rispetto a quello che ho detto prima, traduce molto bene quella che è la nostra contemporaneità, Ed è un film che noi abbiamo amato moltissimo, come abbiamo amato anche i film precedenti dell'autore, che sono Get Out e Us. Però dall'altra parte non è sicuramente un film che è entrato nell'immaginario collettivo, che ha fatto breccia sul grande pubblico, perché forse è un prodotto atipico, forse perché non ha neanche un'identità così forte da un punto di vista visivo da riuscire a creare, ad entrare a far breccia, diventare un meme, un qualcosa di condivisibile da tutti. Quindi appunto è un po' strano dover parlare di quello che sicuramente è il miglior film dell'anno per questo macro genere, in termini un po' sconsolati forse.
Assolutamente, Nope è un film straordinario, condivido tutto quanto detto da Francesco, un film che appunto, come diceva, è estremamente teorico, tra Spielberg e Herzog, tra l'horror e il western, ed è sicuramente il titolo migliore dell'anno. Dall'altra parte vado un po' a recuperare altri dei casi che si sono verificati in questo 2022. Sicuramente quello di Ty West è stato uno dei più emblematici, per quanto non penso, anzi sicuramente non ha coinvolto una grande moltitudine di persone, ma si è parlato del caso X, A Sexy Horror Story, e poi a Venezia la presentazione di Pearl, il secondo capitolo di quest'ideale trilogia di Ty West, che dovrebbe chiudersi con Maxine, non si sa tra quanto tempo. Comunque anche qui in realtà Ty West è un regista che non è sicuramente di primo pelo, anche se lavora in realtà nell'horror da ormai una quindicina d'anni, ed è un regista che in realtà ha un po' quel gusto per la riproposizione di un immaginario del passato, e quindi diciamo un'idea di autorialità che altro non è forse che furto cinefilo di un passato ideale.
E a proposito forse di furti cinefili, anche Crimes of the Future di Cronenberg, un film che abbiamo amato moltissimo, ma che di fatto va un po' a ripescare su quello che era l'idea stilistica ed immaginario che il regista ha un po' snocciolato durante tutta la sua carriera. Appunto anche qui è un ritorno al body horror, alla teoria, al presente, al futuro. Un po' è un film che regala veramente tantissimi spunti e tantissimi motivi su cui riflettere. È anche un film molto iconico da un punto di vista dell'immaginario, però appunto è un film che va a ripescare un immaginario ben specifico, che è quello appunto creato proprio dallo stesso Cronenberg, e che quindi anche qui non riesce a regalare un'idea nuova, per quanto il discorso sia assolutamente contemporaneo. Però parlando proprio di immagini horror che riescono a regalare una vera reinterpretazione della contemporaneità, anche qui siamo comunque su qualcosa di abbastanza defilato, che non vuole fare questo.
Un caso invece molto interessante è quello di Smile, film di Parker Finn, prodotto dalla Paramount, che è stato, senza troppi giri di parole, l'horror che ha incassato di più quest'anno, con un budget di 17 milioni, ne ha incassati 216, ed è un film che è totalmente fuori da ogni logica autoriale. Film di Parker Finn, regista esordiente che adatta un suo precedente cortometraggio, ma è un film pieno zeppo di jump scare, per quanto efficaci e contestualizzati. È un film che, e appunto, come dicevo prima, non guarda quell'iperautorialità, a quell'iperautorializzazione di cui abbiamo parlato in apertura. A mio avviso è un film che interpreta molto bene il presente, che teorizza finalmente la propagazione del trauma anche attraverso lo sguardo, comunque mettendo insieme delle ambizioni alte con una costruzione invece anche molto bassa, che guarda alle storie creepypasta, che guarda alle catene di Sant'Antonio del web. Quindi sicuramente non l'horror migliore dell'anno, ma forse uno dei casi più interessanti di questo 2022.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Poi appunto questi che abbiamo citato sono tutti titoli che per fortuna sono passati in sala. In realtà di altri usciti veramente non ce li ricordiamo, o comunque sono passati molto sotto traccia, quindi di fatto non è stato un anno molto prolifico da un punto di vista proprio dei numeri di film passati in sala. Dall'altra parte però invece sulle piattaforme la produzione di horror, forse anche favorita dal basso budget che spesso queste produzioni richiedono, continua in realtà a fermentare, ad essere molto prolifica. Anche qua da un po' il calderone generale ogni tanto emerge un film di cui si parla. Si è parlato moltissimo di Barbarian, che è stato distribuito su Disney Plus, ed è un film appunto che probabilmente ha fatto parlare molto di sé più in America che in Europa. È un film che anche qui vorrebbe giocare un po' su la reinterpretazione di un genere, sul continuo giocare su colpi di scena o comunque su situazioni un po' imprevedibili. Ed è un film anche diviso nettamente in due parti, ha una prima che in realtà è molto godibile e funziona molto bene, una seconda che invece veramente scende un po' quasi nel ridicolo, mi verrebbe da dire, e che quindi diciamo un po' depotenzia tutta l'operazione in generale. Quindi diciamo che spesso e volentieri appunto su piattaforma nascono dei fenomeni di cui si parla abbastanza, di cui si sparge la voce. Mi viene in mente un altro titolo che era sempre uscito su Disney Plus, che si chiama Fresh, e anche qui delle piccole bolle che durano praticamente una settimana, sembra un entusiasmo generale, poi diciamo esce un prodotto nuovo, ci si concentra su altro, quel film viene completamente dimenticato. Probabilmente sarà il caso anche di questo Barbarian.
E dopo un titolo sopravvalutato vi menzioniamo anche un bel titolo nascosto, lo trovate su Netflix ed è Hell Hole di Bartosz Kowalski, regista polacco, un film che inizia appunto come un giallo all'interno di un monastero, il tema è quello delle possessioni demoniache, e poi va verso una deriva horror, ed è un film che finalmente riesce a far veramente paura con le immagini. È un film disturbante, apocalittico, come lo era Le streghe di Salem, ma anche riprendendo un po' quegli echi lisergici. Quindi sicuramente è un titolo di cui non ha parlato quasi nessuno, ma che ci sentiamo di consigliare.
Sì, non forse il titolo più ottimista dell'anno, però appunto comunque ricrea una bella atmosfera, poi dura poco, per cui veramente consigliato anche per quello.
Sempre restando sulle piattaforme, le nomino, ma sicuramente non ci entriamo nel dettaglio. Chiaramente è stato anche l'anno della quarta stagione di Stranger Things, questo lo mettiamo tra i titoli sopravvalutati, e invece tra quelli da scoprire e riscoprire per chi non conoscesse o non seguisse il cinema di Mike Flanagan, The Midnight Club è sicuramente stato una serie che ha saputo emozionarci e a tratti farci paura come poco che altre quest'anno.
Sì, no, l'unica cosa che mi sento di aggiungere rispetto a questa serie veramente incredibile è che non lasciatevi scoraggiare dal fatto che è stata cancellata, perché effettivamente era prevista una seconda stagione, perché di fatto è una serie che al di là di un cliffhanger finale sta in piedi benissimo da sola, e comunque il regista ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato come avrebbe concluso, diciamo, tutte le storie dei protagonisti rimaste in sospeso, per cui di fatto noi ne consigliamo comunque la visione, e magari appunto dopo recuperatevi quello che il regista ha raccontato rispetto alla conclusione dei vari filoni.
E con questo si chiude il nostro speciale dedicato al meglio del 2022. Noi ovviamente vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.